Si dice spesso che la Politeia di Platone sia un'opera prettamente politica. Politico è l'impianto generale, politica è la vocazione, politica è la struttura stessa del dialogo, politiche sono le figure principali che compaiono nel testo di Platone. Eppure, forse, da una diversa prospettiva, la Politeia platonica è anzitutto un'opera pedagogica. È un'opera che ha al centro il tema della paideia, dell'educazione, dell'educazione spirituale dell'uomo ellenico. Lo si potrebbe anche intendere come un modo rivoluzionario di pensare l'educazione rispetto a come era stata fino a quel momento pensata dall'immaginario ellenico. È per questo che Platone prende di mira con tanta veemenza il modello esiodeo e omerico di educazione, quello fondativo della polis classica. Quello su cui si erano formati i contemporanei di Platone, ritenendo che la mimesis fosse il modello fondamentale educativo, che la poesia fosse il modello di educazione imprescindibile. Platone prova a prospettare un diverso modello paideutico e già Rousseau nell'Emilio notava questo aspetto, sottolineando come la Politeia di Platone fosse la più grande opera di pedagogia mai scritta. Anche Werner Jaeger ha insistito magnificamente sull'aspetto pedagogico del testo platonico. Paideia di Jaeger è intrisa di riferimenti a questo tema. Addirittura si parla di una rivoluzione spirituale dell'uomo ellenico messa a punto da Platone. E a questo riguardo abbiamo molti punti a sostegno di questa tesi che costellano il testo platonico. Ad esempio, nel libro settimo, quando si parla del mitologema dell'antro, meglio dell'allegoria della spelonca, si dice testualmente che essa ha per oggetto il nesso fra paideia e apaideusia, tra l'educazione e l'assenza di educazione. Quindi il conflitto messo in scena dalla narrazione platonica è fra chi là sotto nell'antro è privo della paideia e chi là fuori faticosamente è giunto a conquistare una paideia che lo porta a essere consapevole della necessità di ridiscendere, di compiere la catabasi là sotto per condurre alla paideia anche chi ancora ne è privo. Come se non bastasse, si consideri uno dei passaggi nodali dell'intero impianto della Repubblica, che riguarda la relazione vivente fra l'anima e la polis, e la callipolis, la città giusta. La nostra psiche è tripartita proprio come tripartita è la città. Abbiamo la parte rappresentata dal nous, proprio come nella polis abbiamo la parte rappresentata dai filosofi. Abbiamo la parte rappresentata dal thumos, proprio come nella polis abbiamo la parte rappresentata da colui che ama l'onore, la gloria. E infine abbiamo la parte rappresentata nell'anima, dalla epizumia, dal desiderio, proprio come nella polis. Abbiamo la parte rappresentata da colui che è filokerdes, dice Platone, amante del guadagno, il lavoratore che cerca l'arricchimento come unico orizzonte di senso. Ecco allora l'importanza di educare l'anima facendo politica in un modo specifico, come formazione dell'anima. Platone lo dice espressamente: ci possiamo occupare di politica occupandoci anzitutto della nostra anima, educandola. Ed educare l'anima significa educarla allo sviluppo della parte migliore di sé. È quello che Platone mette in luce magnificamente nel Fedro con la celeberrima immagine della biga alata, del carro dotato di ali. La nostra anima, come sappiamo per Platone, è l'analogon di un carro alato. L'aurighe è rappresentato dal nous, dall'intelligenza, dalla parte razionale. Poi abbiamo il cavallo nero, che invece è emblema della epizumia, del desiderio, della passione incontenibile. Infine abbiamo il cavallo bianco che simboleggia il thumos, il coraggio, l'onore. Ora, l'auriga che è chiamato a governare la biga non deve annullare le passioni, non deve eliminare e rimuovere il cavallo nero, né deve eliminare e rimuovere l'onore, il cavallo bianco. Deve invece disciplinarli e governarli, di modo che essi, sotto la sua sorveglianza, possano condurre la biga verso traiettorie nobili, perché guidate dalla ragione. Questo è l'impianto fondamentale della paideutica platonica. Paideutica platonica che è l'essenza stessa di quel rivolgimento dell'anima, di quella conversione dell'anima, periagogetes psuches, la chiama il greco di Platone, che è messa a tema proprio nel mitologema dell'antro. Il cavernicolo che si libera dalle catene deve compiere una conversione dell'anima, una conversione che è rappresentata materialmente dal gesto concreto del rivoltarsi rispetto a come è posizionato in origine, con lo sguardo fisso sulla parete proiettiva dell'antro, girandosi per poi intraprendere l'anabasi, la risalita verso la luce, eistofos, ma è anche naturalmente fuori del gesto materialmente connotato, è la conversione dell'anima, la conversione spirituale che occorre fare per seguire la difficile, l'impervia via che conduce alla verità e alla libertà. Una via in salita, non per caso. La Repubblica si apre con una discesa, con una catabasi. Catebene è il primo verbo che compare in apertura nella Repubblica. Io scesi, Socrate narra della propria discesa al Pireo, anche in questo caso una discesa materiale, dacché il Pireo è in posizione declinante rispetto all'Acropoli, ma anche una discesa spirituale, scendere nelle passioni più fosche, scendere nell'ade della vita politica dove dominano la sete di guadagno e di gloria, dove compare la figura del tiranno, la figura più infelice. E poi la Repubblica si chiude nel libro decimo con il mito di Er, con l'esortazione a tenere sempre la via che conduce verso l'alto. Quindi si era aperta con una catabasi e si chiude con un'anabasi, che è l'anabasi che dobbiamo fare educandoci alla verità, alla giustizia, alla bellezza e alla libertà. Ecco perché il tema pedagogico è fondamentale e l'intera Repubblica potrebbe ragionevolmente essere intesa come un grande trattato di pedagogia, secondo il suggerimento ermeneutico di Rousseau prima e di Werner Jaeger dopo.